State ascoltando SBS Italian.
E allora noi iniziamo la nostra programmazione di questa mattina proprio dalla politica federale e dalla politica statale, insieme al commentatore di politica Paul Scutti, che è in diretta in questo momento con noi. Buongiorno Paul, ben ritrovato.
Buongiorno Carlo, buongiorno agli ascoltatori.
Noi allora iniziamo dal ministro del tesoro Josh Frydenberg, che durante il programma dell'ABC Insiders ha ricordato che nel prossimo futuro ci saranno parecchie persone che perderanno il posto di lavoro e che è imprudente e irresponsabile allentare le restrizioni prima che gli esperti medici suggeriscano di farlo. Allora, ci sono annunci, ipotesi di nuove mosse nell'immediato dell'Australia?
Non per il momento, Carlo, quindi dopo il grande attivismo delle settimane passate, il governo adesso è passato alla fase di implementazione. Come sappiamo, la settimana scorsa il Parlamento ha approvato il mega programma JobKeeper da 130 miliardi di dollari, quindi Frydenberg adesso è in questa fase in cui sta spiegando un po' qual è l'attività del governo e quale soprattutto è il futuro di questo enorme debito che si è creato a causa della crisi. E ad esempio il ministro del tesoro ha già detto che non intende aumentare la GST e che la crescita economica futura dovrebbe essere sufficiente a ripagare questo debito. E a proposito di queste misure di sostegno all'economia, il ministro ha spiegato anche che sono più di 800.000 le imprese che hanno fatto domanda per i sussidi previsti dal programma JobKeeper e che all'incirca 600.000 persone hanno chiesto di accedere alla superannuation. Resta il problema dei lavoratori saltuari e dei residenti non permanenti che, come sappiamo, non possono accedere a JobKeeper. Dare loro la possibilità di ottenere questi sussidi costerebbe al governo altri 25 miliardi di dollari, quindi oltre ai 130 già stanziati.
Anche perché, scusami se ti interrompo, tra studenti internazionali, persone che sono qua in Australia non con un visto residente, insomma, si sommano tutti, si arriva praticamente al milione di persone, una somma ben consistente della popolazione.
Sì, si tratta di numeri davvero, davvero notevoli, quindi il governo già nelle settimane precedenti, e Frydenberg lo ha ribadito ieri, il governo ha dovuto in un certo senso tirare una linea e decidere sì, queste persone sì, queste persone no, però qui parliamo di numeri davvero importanti che sono stati esclusi, e questi si tratta di persone che praticamente non hanno più reddito, non possono tornare a casa facilmente perché, come sappiamo, di voli ce ne sono ben pochi e quelli che ci sono costosi, e quindi si tratta di una situazione che al momento resta irrisolta. A proposito di nuovi provvedimenti, poi ieri ad esempio il governo ha introdotto questo di sostegno alle università, che ovviamente, come appena ricordato, con tutti gli studenti internazionali sono particolarmente colpite dalla crisi. Si tratta di 18 miliardi di dollari per compensare il calo delle iscrizioni, però di nuovo non c'è nulla per gli studenti stranieri, che ormai da diversi anni a questa parte rappresentano la vera fonte di introito per le università australiane.
Paul, il ministro dell'istruzione Dan Tehan, proprio presentando questo pacchetto dei 18 miliardi, ha detto: è un pacchetto senza vergogna per gli studenti locali. Ha proprio nelle sue dichiarazioni ha detto: qui noi non abbiamo limiti per i nostri studenti, invece quelli internazionali sostanzialmente nulla, il che è in un certo senso difficile da capire, visto che gli studenti internazionali sono una fetta amplissima del mercato dell'università.
Beh, ricordiamo che le università australiane rappresentano il terzo settore per l'esportazione di questo paese, quindi generano un'enorme quantità di denaro, e infatti le università hanno accolto positivamente l'iniziativa del governo di questi 18 miliardi di dollari, ma hanno anche aggiunto che questi fondi saranno insufficienti ad evitare il taglio di più di 20.000 posti di lavoro nei prossimi 6 mesi, quindi posti di lavoro che dipendono dalla presenza degli studenti internazionali. Al momento il messaggio del governo è stato semplicemente quello ai residenti non permanenti, studenti internazionali, eccetera, di semplicemente di tornare a casa loro, ma di nuovo non è affatto facile.
Noi siamo in collegamento con Paul Scuti, nostro commentatore di politica federale e statale, perché tra poco parleremo proprio delle misure statali, ma prima facciamo un passo indietro. Alla vigilia di questo weekend di Pasqua si parlava di un fine settimana decisivo per lo sviluppo, per il futuro di questo Covid, della diffusione del virus. Se i cittadini avessero fatto il loro dovere rimanendo a casa in questo fine settimana pasquale, ci sarebbero state delle buone notizie riguardo alla sua diffusione. Com'è andato questo fine settimana?
Per ora bene, però dobbiamo ancora aspettare gli ultimi dati, credo, perché i contagi siamo a circa 6.300, quindi si tratta di appena una decina in più rispetto alle 24 ore precedenti, però come è stato ad esempio ricordato New South Wales in questi giorni di Pasqua ha fatto appena meno di 1.000 test al giorno rispetto ai 4.000 che solitamente vengono condotti, quindi l'attività è stata anche decisamente rallentata dalle feste. Secondo me bisognerà aspettare 2-3 giorni per capire se davvero tutti hanno rispettato le regole come le autorità si sono appellate in questi giorni. Comunque il responsabile sanitario nazionale Brendan Murphy è intervenuto ieri, ha dichiarato che secondo lui al momento non c'è posto migliore al mondo in cui vivere che l'Australia, per come appunto sta contenendo la pandemia. Il rischio maggiore per il paese nelle prossime settimane è probabilmente rappresentato dai viaggiatori di ritorno. L'osservanza della quarantena di 2 settimane per chi ritorna sarà quindi fondamentale per evitare nuovi contagi. Quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni quando il numero di test tornerà alla normalità. E Murphy comunque ha ribadito, come anche Freidenberg, che non bisogna abbassare la guardia, perché altre nazioni che hanno rilassato le restrizioni, come Singapore ad esempio, si sono poi viste costrette a reintrodurle una volta che i contagi poi sono ripartiti.
Anche se va detto, questa è una delle prospettive che è stata già data al pubblico, quello del cosiddetto stop and go, cioè di fermare tutto, sì, e poi ricominciare, poi rifermare di nuovo, magari non in termini temporali così ristretti.
Sì, quello è uno degli scenari possibili, quindi allentare le restrizioni, poi reintrodurle a seconda dei numeri. Un'altra possibilità è che il governo federale, tanti governi in tutto il mondo stanno valutando, è quella di introdurre misure che possano consentire il tracciamento in tempo reale delle persone, così da poter risalire a tutti i possibili contagi.
Con delle app in certi casi?
Sì, esattamente, con delle app sui telefoni. Negli ultimi giorni sia Apple che Google hanno allentato le restrizioni sui loro sistemi operativi dei telefoni, quindi che consentirebbe quindi di creare queste app che permetterebbero il tracciamento dei contagi. Ovviamente ci sono questioni molto importanti da risolvere attorno alla privacy. Sistemi del genere sono stati introdotti in Cina, però è da attendersi che le popolazioni dei paesi occidentali non siano così ricettive alla possibilità di essere tracciate continuamente dai propri governi.
Paul, allora veniamo alle restrizioni, ma per quanto riguarda l'Australia, il Victoria ha annunciato una proroga fino all'11 di maggio della chiusura delle attività, poi seguita a ruota dal New South Wales, che ha invitato a non abbassare la guardia e che poi ieri ha stanziato 440 milioni di dollari per aiutare gli inquilini in difficoltà negli affitti. Allora, qual è la situazione generale degli stati?
Beh sì, come hai detto tu, in Victoria proroga fino all'11 maggio delle restrizioni attualmente in vigore. Il Premier Daniel Andrews ha detto che il numero dei contagi, dei nuovi contagi è incoraggiante, ma si tratta comunque di una situazione fragile e il governo statale del Victoria ritiene al momento che la pandemia dovrebbe raggiungere il picco attorno a maggio o giugno. Andrews ha anche annunciato poi uno stanziamento di 60 milioni di dollari per la salute mentale. Il Premier ha rivelato che, ad esempio, nell'ultima settimana una telefonata su quattro al servizio di supporto Lifeline ha avuto a che fare con la crisi attualmente in corso, quindi il coronavirus sta sicuramente avendo un impatto notevole, un impatto negativo notevole sulla salute mentale. Messaggi simili giungono dal New South Wales, anche lì il ministro della sanità Brad Hazard ha esortato la popolazione a non abbassare la guardia. Ha ricordato che i numeri sono buoni, però come abbiamo detto prima ci sono stati decisamente meno test in questi giorni di festa. Un pacchetto di aiuti per quanto riguarda gli affitti, questa è una questione che resta ancora difficile da districare perché sì, da un lato i governi vogliono evitare gli sfratti, vogliono cercare di mantenere la situazione il più possibile stabile in questa fase per poi dare la possibilità al paese di ripartire rapidamente una volta che questa crisi sarà passata. Dall'altra però l'implementazione di queste misure è problematica e non si capisce bene ancora come possano essere messe in pratica. Vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane, ma c'è da attendersi che ci saranno ulteriori misure sia a livello statale che a livello federale. In questa crisi c'è anche spazio per un po' di politica vecchio stampo, è emerso in queste ore.
Ecco, qua ti volevo.
Sì.
Ecco, raccontaci una storia di multe e di disobbedienze che però potrebbe nascondere qualcos'altro.
Sì, il ministro della cultura del New South Wales, Don Harwin, si è dimesso nei giorni precedenti perché si era trasferito nella sua casa al mare nonostante le restrizioni ai movimenti. Ecco, chi è che ha fatto sapere che il ministro si era trasferito? A quanto pare la fuga di notizie è partita dalla fazione conservatrice del Partito Liberale.
Ecco, lui si era difeso dicendo sono partito prima che le nuove misure di restrizione entrassero in vigore, però poi si è dimesso. Come si spiega questa cosa?
Di nuovo il problema di mantenere la faccia ed evitare problemi per il resto del governo, ma qui si tratta effettivamente di un regolamento di conti. Harwin è un esponente di primo piano della fazione dei moderati, che è la stessa fazione della Premier Gladys Berejiklian, ed è da tempo che è in corso questa guerra sotterranea all'interno del Partito Liberale in New South Wales tra i conservatori e i moderati, quindi c'è da immaginare che la Premier abbia chiesto a Harwin di farsi da parte per evitare ulteriori conflitti e per evitare che lei stessa debba trovare poi ad avere a che fare con una crisi politica che sicuramente di cui sicuramente non ha bisogno in questa fase.
Giustamente. Paul Scutti, allora grazie per essere stato con noi su Radio SBS questa mattina. Buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.